naturalmente un punto nevralgico. E allora questa scena, la scena successiva, versetto 24, Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma gli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, non metto il dito nel posto dei chiodi, non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Vede Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace sia a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, se vuoi essere un po' questi, no? Stendi la tua mano e mettila nel mio costato e non essere più incredulo ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Conosciamo bene questo brano. E Tommaso, uno dei dodici, Tommaso è quello che nel capitolo di Lazzaro, nel capitolo 11, quando Gesù decide di tornare in Galilea, erano andati a dirgli: il tuo amico è malato, no? E Gesù si ferma, dopo qualche giorno, dopo che gli dicono che appunto era morto, lui decide di partire, Gesù, e Tommaso dirà: andiamo anche noi a morire con lui. Cioè, nel senso che dice: ma come, non è partito prima, no, che eccetera, parte adesso, torna in Galilea, dove appunto, meglio scusate, in Giudea, dove appunto volevano ucciderlo. E allora in questo brano, vedete, non era con loro, dice perché non era con loro? Cioè dice una comunità in crisi. Dice una comunità in crisi. Cioè è interessante che quando si vanno poi a leggere i Vangeli e gli Atti, non si può più dire quello che spero che voi non abbiate mai detto, e se l'avete detto no. Dovremmo tornare alla purezza delle prime comunità cristiane. Una volta si diceva e si dice, oggi si dice meglio, però c'era questo trend, no? questo slogan a volte, bisognerebbe tornare, no, alla purezza. Vai a vedere le comunità cristiane, è un casino, cioè voglio dire, come noi, no, frammentate, no? Tommaso che non partecipa alla comunità, sta lontano dalla comunità, ha dei problemi con altri della comunità, e vedete, ha dei problemi con gli altri della comunità, tanto che quando gli dicono i discepoli: abbiamo visto il Signore, lui non crede a chi? Ai suoi compagni di comunità. Non è che non crede che il Signore non possa essere, no, risorto, quello è ancora un'altra problematica, ma la cosa è che non crede ai suoi compagni di comunità, ai suoi fratelli. Cioè, come dire, no, noi camminiamo insieme, ci conosciamo, e qui c'è quello... da quello lo conosco, eccetera, no? Cioè queste come dire, delusioni reciproche, no, contrasti, offese, parole dette male, che pian piano ci allontanano e creano una sfiducia l'uno nell'altro, che ci allontana. Se volete, sono quello che poi nella storia della Chiesa è diventato macro nelle rotture delle quelle che chiamiamo le diverse confessioni cristiane, no? E che però sono quelle che in micro attraversano tutte le comunità. Allora Tommaso non crede ai suoi fratelli, non ritiene i suoi fratelli credibili. E allora vedete, tanto che dice: se non vedo le mie mani il segno dei chiodi, non metto il dito al posto dei chiodi, non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era allora anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, vedete, le porte rimangono, cioè sta paura, cioè, perché vedete anche questi incontri e questa ricostruzione della comunità, quanto tempo ci vorrà? Noi diciamo poco, lì è poco, non lo sappiamo. Cioè, nel senso che questo ha avuto un tempo, vincere la paura,
vincere la paura, sono ancora a porte chiuse, no? Nonostante che in qualche modo hanno cominciato a incontrare il Signore nella fede e non nella certezza, avessimo la fede dei primi apostoli. Questi continuano a stare a porte chiuse, no? E la cosa bella è che il Signore viene di nuovo. E di nuovo che cosa dice? Pace a voi. Pace a voi. Come dire, no? Io il mio amore è capace di riconciliare. Tutti quei vuoti che sono i nostri debiti, tutti quei debiti che a un certo punto creiamo nelle nostre relazioni, tutti quei vuoti, l'amore del Signore può, lui ce lo dice, noi non li crediamo tanto, ma lui ce lo ridice, pace a voi. E poi disse a Tommaso, metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, stendi la tua mano, mettila nel mio costato, non essere più incredulo ma credente. Sapete che un'interpretazione di questo brano, che è cattolica questa interpretazione, dice che Tommaso mette il dito dove? Nel corpo di Cristo che è la comunità. Nel corpo di Cristo che è la comunità. No. Infatti loro si ritrovano 8 giorni dopo. Cioè nella comunità lui tocca in qualche modo il corpo del risorto. C'è un quest'inno di Bose che probabilmente conoscete che dice: se dagli altri ci viene chiesto, vogliamo un segno manifesto che Cristo vive. Il segno è che lo attendiamo e questa, in questa attesa mai finita nel suo amore noi ci amiamo. Cioè il segno del Cristo risorto è uomini e donne che nel suo amore provano a fare comunità. Che nel suo amore, almeno in parte, realizzano una fraternità. Questo è il segno del Cristo risorto. E per cui Tommaso, che non si fidava, no? E già in quel non fidarsi dice che non c'è un amore capace di metterci insieme. Perché poi il problema più grande dell'uomo è stare insieme, questo è il problema della nostra umanità, è il problema dei popoli, il problema delle nazioni, è il problema dell'uomo e donna, no? Stare insieme, no? Da fratelli e sorelle. E lui diceva, non è possibile perché voi non siete persone su cui si può costruire fraternità, per quello era lontano, no? E allora in qualche modo, ecco, no, quello che lui tocca con mano è che gli occhi si ritrovano, no, all'ottavo giorno si ritrovano, c'è questo sforzo, il desiderio e capacità di cogliere qualcosa che mette insieme, no? E lui li mette, no, il Cristo, il corpo del Cristo risorto che siamo noi, una fraternità capace di un'umanità capace di vivere insieme finalmente da fratelli e sorelle. Mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Andiamo avanti, vedete, questa è una conclusione, il Vangelo di Giovanni finisce qui. È chiaro, no? Cioè, e questi sono tre: perché crediate che Gesù è il figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Punto. Qui finiva il Vangelo di Giovanni. Noi ci troviamo il capitolo 21, che è un capitolo aggiunto. E qui i biblisti ci danno diverse interpretazioni. Come mai la comunità giovannea ha sentito il bisogno di aggiungere questo capitolo successivamente, con un'altra mano. E tra l'altro la narrazione del 21° capitolo, leggendolo, si vede subito che è un altro narratore. Cambiano i termini, cambia proprio il modo di raccontare. Quindi qualcuno che successivamente, no, ha scritto, la comunità giovannea ha messo questo nel... Allora, probabilmente qualcuno dice perché questa comunità, che è alta, diversa dalla grande chiesa, che è rappresentata più dai preti sinottici, ha sentito il bisogno, essendoci anche delle tensioni fra le comunità, di dire guardate, anche noi siamo con voi, no? E quindi questa figura pellegrina che nel Vangelo di Giovanni non è così importante come nei Vangeli sinottici, viene in qualche modo messa davanti in questo racconto dove Pietro è certamente, no, il personaggio che viene più fuori. Allora, dice appunto, dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Attenzione, si ritrova in un contesto di quotidianità, il lago di Tiberiade, il luogo della Galilea, è quotidiano. Sette di loro, disse loro Simon Pietro, io vado a pescare, gli dissero, vediamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non preso nulla. Vedete, un contesto che, il fatto che sono sette, e uno dice, e gli altri undici, cioè scusate, gli altri cinque, no? O quattro, non sappiamo se siamo già oltre quel momento in cui Mattia è stato reintegrato o no, non lo sappiamo. Comunque, gli altri quattro, cinque, dove stanno? E poi soprattutto notate, Pietro dice, io vado a pescare, no? Cioè della serie, Pietro non è che dice andiamo a pescare, no? Andiamo a pescare, no, dice io vado a pescare, della serie, voi fate quello che volete, io vado a pescare, e gli altri dicono andiamo a pescare, vediamo anche noi. C'è un contesto sfilacciato, un contesto di una comunità cristiana in crisi, dove qualcuno non c'è, dove si va avanti spesso su iniziative personali e dove gli altri a volte seguono più così per derive che non per convinzione. E poi soprattutto qual è la cosa? Che il frutto è niente, come tanta pastorale oggi. Lo so, mi sento quasi male perché sembra di sparare sulla Croce Rossa, cioè, dicendo queste cose, però è purtroppo vero.
Oddio, mia,
purtroppo è vero. No. Cioè, nel senso, tante iniziative, tante cose, tanti soldi che si spendono, non dicono che bisogna farne, cioè, però rispetto a un certo attivismo, rispetto a questa organizzazione di convegni, c'è gente che passa la vita a organizzare convegni. Si va al ben convento, si invita il personaggio, si fanno le cose, si spende i soldi, eccetera, eccetera, si fanno gli atti, si mettono lì in biblioteca e si ricomincia un altro convento, no? Eccetera, eccetera. Con tutto il rispetto per i convegni, che pure ogni tanto qualcuno va. Però poi veramente a volte il rischio, no? Non dico sempre, ma a volte è veramente di un attivismo senza. E soprattutto senza una comunione tra appunto la comunità. E quando già era l'alba si presentò sulla riva, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Notate ancora un altro racconto in cui Gesù non viene riconosciuto dagli occhi. Lo vedono, ma non si accorgono che era Gesù. E Gesù che dice, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Cioè anche questo signore, no? Che va a dire, scusa, poteva dire come va? Il tempo sta per piovere, cioè questi sono andati per tutta la notte, non hanno pescato nulla, Gesù gli chiede, avete qualcosa da mangiare? Cioè, potete dire, no? E, ma è questa cosa che Gesù parte sempre da dove siamo, cioè vuole condividere ciò che portiamo nel cuore. Vuole condividere quello, cioè in qualche modo vuole mangiare, tra virgolette, quello che è il nostro pane, quello che è anche il nostro vuoto, no? E chi ci vuol bene in qualche modo ci guarda, si fa vicino con rispetto e si mette in ascolto di quello che portiamo in questo momento, anche il nostro fallimento, anche il nostro vuoto. E allora a partire da quello gli dice provate a gettare la rete dalla parte destra della barca e troverete. e loro la gettano e non potevano più tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro appena udì che era il Signore si cinse i fianchi e il camiciotto poiché era spogliato e si gettò in mare. Vedete, sì, è Pietro in questo racconto, no, un po' più il personaggio, però è sempre il discepolo che Gesù amava, che arriva sempre prima. Cioè, quasi come dire che in questo amore ricevuto, in questa esperienza dell'amore ricevuto, pian piano si comincia ad avere la sensibilità del Signore. È come se la relazione con Lui ci fa vicini a Lui, ci dà un po' qualcosa del suo tratto, qualcosa del suo modo, cioè è questa intuizione che lì c'è il Signore. Per cui vedete, Pietro, aiutato da Gesù, dal discepolo che Gesù amava, si getta, quindi, e dice appunto, e si gettò in mare, gli altri discepoli vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci, infatti non erano lontani a terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane, e disse loro: Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Interessante, loro stanno portando del pesce e lì c'è già del pesce, però Gesù dice: aggiungete, portate. Questo è anche dire che il frutto, cioè della pesca, se si può dire così, non è affidato solo alla Chiesa, cioè la Chiesa è supportata dallo Spirito, ma lo Spirito non si limita ai confini della Chiesa. Questo non tutti piace, cioè nella serie che siamo noi, no? Siamo noi, in qualche modo arriviamo noi e arriva lo Spirito. Grazie a Dio, dato che la Chiesa è santa e prostituta, e allora laddove gli aspetti di prostituzione in qualche modo certe volte bloccano, lo Spirito non si lascia bloccare. Lo Spirito non si lascia bloccare. Ricordo che su Civiltà Cattolica mi colpì. Ci fu un articolo su Mary Ward. Mary Ward è una donna inglese, fondatrice poi a un certo punto delle dame inglesi, o le suore di Mary Ward si chiamano, sono diffuse soprattutto in Germania, in Inghilterra, eccetera. E questa qui è morta nelle carceri vaticane, nell'Ottocento, qualcosa del genere, è morta nelle carceri. E poi l'articolo Civiltà Cattolica, cioè che ricordava come questa donna, prima sul punto di morte, le hanno detto: ritratta quello che sono le tue posizioni e noi ti daremo i sacramenti. E lei ha detto: il Signore mi raggiungerà oltre i vostri sacramenti. No, dice sì, che quando, no, anche le cose più sante sono nelle mani di uomini perversi, che possono essere anche nella Chiesa, il Signore non si ferma. Il Signore non si ferma. C'è uno Spirito che oltre, grazie a Dio. Gesù gliel'aveva detto a Nicodemo, ricordate, no? Nicodemo che era in follia, dire: guarda, lo Spirito soffia dove vuole, vai, senti la voce, ma lo Spirito di Dio. E allora è interessante che c'è già il pesce e allo stesso tempo il Signore invita, vedete, non umilia, non è che dice: ecco, vedi che pesce ho preparato io? No, non quello che state portando voi, no, scusate la stupidaggine, ma dice: aggiungete del vostro al mio. Quindi in qualche modo, e questo, anche quello che noi facciamo è partecipazione alla sua opera di salvezza. E tante volte pensiamo che Dio passa solo attraverso di noi, no? E invece Dio ci invita a partecipare a quello che Lui sta operando, a quello che Lui sta operando. E allora Gesù si avvicinò, prese il pane, trasse dalla barca a terra la rete piena di 153 grossi pesci. Qui ci sono tante interpretazioni sul numero 153,
E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: venite a mangiare. Nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Interessante, no? Di nuovo questa cosa, cioè, che senso ha domandargli chi sei, se da una parte, no? E perché non lo riconoscono dagli occhi. E allora, adesso, io provo a dirvi una cosa che un po' penso che potrebbe, spero di no, siete cattolici qui, cioè, sconvolto. Ma quello che sto per dire è un'interpretazione cattolica, nel senso che una interpretazione di questi episodi dice, è un'interpretazione, una, non è la interpretazione, è che questi episodi, storicamente, cioè, così come ci vengono narrati, non sono avvenuti, perché sono racconti di fede. Allora, noi, vedete, noi scattiamo subito nella nostra mentalità occidentale, mezza illuminista, noi scattiamo, allora non sono veri, no, nel senso che ci raccontano l'esperienza di fede che i primi hanno fatto, no? Davanti a quella tomba vuota, per esempio Maria di Magdala, cioè che cosa c'è di, alla fine, che possiamo dire storico? La tomba vuota. La tomba vuota, potremmo dire, è un elemento storico, cioè storico nel senso che anche i non cristiani possono accettarlo. Chi non è cristiano dice, ma la tomba vuota può significare che i discepoli si sono fregati il cadavere. L'hanno nascosto, l'hanno fatto sparire e hanno messo su la balla che, no, è risorto. Loro, davanti alla tomba vuota, ricordando le parole del Signore che diceva che il terzo giorno, no, risorgerà, il figlio dell'uomo risorgerà, ricordando le parole dell'Antico Testamento, dei Salmi, per esempio, che diceva che Dio non avrebbe abbandonato nel sepolcro la vita, non del suo Messia, del suo eletto, e in una illuminazione dello Spirito, a un certo punto hanno detto è risorto. È risorto. Per cui questi racconti sono racconti che attraverso dei simboli, qualcosa che, no, in qualche modo, in modi anche diversi, loro hanno vissuto, ci stanno raccontando. Non so se mi sto spiegando in quello che dico. Ti spiego? Quindi anche questo fatto che loro non lo riconoscono, cioè ci dice che sono degli incontri nella fede, che come hanno fatto loro, possiamo fare anche noi. Perché vedete anche qui, nella parola ascoltata e nell'esperienza che su quella parola loro fanno, cioè loro hanno ascoltato questo Gesù che gli ha detto gettate la rete, loro hanno provato a fidarsi e hanno sperimentato sulla loro parola, sulla parola del Signore, che c'è stato un frutto, una vita, eccetera, eccetera. E dopo questo, allora, l'ultima scena che conosciamo bene, quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? Gli rispose: certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci miei agnelli. Ecco, la nuova traduzione ci è più fedele al greco, perché mentre qui dice mi vuoi bene, e Giovanni, rispose: certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Vedete, questa traduzione non è letterale e non fa capire il senso, perché in greco si usano due verbi, cioè Gesù dice: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro, cioè si usa il verbo dell'agape, Gesù usa il verbo dell'agape, e Pietro risponde con il verbo dell'amicizia, cioè Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Della seconda volta mi disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? E usa ancora il verbo dell'agape, per cui letteralmente nella nuova traduzione mi ami, e Pietro gli risponde: ti voglio bene. La terza volta Gesù userà il verbo fileo, Simone Giovanni, mi vuoi bene?
e Pietro dirà: tu sei tutto, no? Tu sai chi ti voglio bene. Allora, intanto questo scarto, no, che è importante, le prime due volte Gesù li chiede col verbo dell'agape, l'agape che è l'amore di Dio, l'amore pieno, che fra l'altro era quello che Pietro in qualche modo aveva dichiarato al Signore, no, nel suo anche se gli altri ti abbandoneranno, no, dovessero rinnegarti io non lo farò, se anche dovessi morire per te. Tra l'altro ricordate che Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: non c'è amore più grande di colui che dà la vita per i propri amici. E allora probabilmente Pietro quella frase l'aveva colpito e nella passione gliela ripropone al Signore, no? Dice: guarda che tu l'hai detto, che dare la vita è l'amore più grande, se anche dovessi morire per te, no? E allora è l'esperienza di Pietro poi nel suo sconvolgimento, in quello che ha provato, che gli fa rispondere rispetto a questa domanda del Signore, di dire: Signore, io ti voglio bene, sei tu che muori per me. E io credo che questo sia bello, no? Perché cioè il Signore non ci chiede di essere lui, il Signore ci chiede di essere noi e di seguire. Cioè siamo noi sempre che molte volte siamo sempre a guardare noi stessi, no? Noi che dovremmo essere, noi che dovremmo fare, e poi siamo sempre frustrati, non so se capita anche a voi, no? Perché rispetto a quello che dovremmo essere, rispetto a quello, poi soprattutto voi sposati avete più possibilità di fare esperienza di questo, perché avete il marito o la moglie che insega. No, cioè uno pensa di che, e poi la moglie ti dice: guarda, non hai pulito lì, tu ti senti una. Noi preti un po' di meno, perché vivendo spesso, chi vive in comunità magari ce l'ha, chi vive da solo alcune volte è più facile che se la creda, no? Ma chi vive, no? E allora, come dire, il Signore ci dice poi dopo: quello che sei, segui. Io do la mia vita per te, tu stammi dietro con quello che sei. Noi amiamo il Signore, cioè nel senso che, voi lo sapete, l'ho detto tante volte, no? E voi grazie a Dio non lo cantate almeno in mia presenza, cioè che quel canto "tu al centro del mio cuore", no? Cioè a me lascia un po' sempre così, perché cantarlo io, cioè io dico, per me non è vero, Signore. Lo fosse, ma non è vero. Che io sia al centro del tuo cuore, questo per me è una grande notizia. Questa è la buona notizia. Ma che tu sia al centro del mio, non lo so, no, no. Purtroppo no. Però che io. Allora, poi la cosa è che tu cosa mi dici? No, guarda, allora, no, perché a Pietro, che ha il coraggio di dirgli finalmente: maestro, io ti voglio bene, cioè nel senso che ti sono affezionato, tu per me sei una persona cara, ma che io veramente riesca a dare la vita, di amare te e i miei fratelli, che non riesco. Perché come sappiamo anche quell'amore che Pietro aveva dichiarato era un amore che celebrava se stesso. Ricordate? Perché cosa aveva detto, no? Anche se gli altri dovessero essere scandalizzati, io non lo sarò. Cioè, il mio dare la vita per te è un celebrare me stesso. Io che sono migliore degli altri. Non è amore quello. Non è amore. Questa è l'idolatria del proprio io, a cui tanti cristiani danno la loro vita. Ma non è amore. Non è l'amore di Dio. Allora in questo senso Pietro dice: io questo amore che ama, che ti fa solidare con i fratelli, che è l'amore che tu nasci, io non lo so vivere. Allora cos'ho? Che tu mi piaci, Signore. Che io ti voglio bene, che ti sono affezionato, che con i miei casini vorrei starti dietro, ma tu sai che io quell'amore tuo non lo so vivere. Il mio idolo era me stesso. E sarei anche morto per il mio idolo, eh? Ricordate che Paolo, questo lo dirà anche Paolo, no? Lo dirà anche San Paolo quando dirà: si può anche dare il proprio corpo a essere bruciato, ma se non hai il l'agape, no? Non serve a niente. Cioè, per esempio, uno può arrivare a dare il proprio corpo per essere bruciato per l'idolo di se stesso. E allora io lo dice, io in questo modo non ce l'ho. No, io ce l'ho l'affetto. E la cosa bella, bellissima, è che Gesù non è che dice, vabbè Pietro, torna l'anno prossimo, studia di più, preparati, no, eccetera, no? Ma Pietro gli dice, fasci i miei allievi. E uno dice, ma signora, Pietro, no, a sto Pietro, affidi, attenzione, i suoi allievi, sono di Gesù. E vedete, questo lo dà Pietro, noi lo leggiamo al Papa, lo leggiamo ai Vescovi, lo leggiamo ai pastori, ma e poi più certamente più di tutti i cristiani che in qualche modo ci vengono affidati gli altri. Poi per gli altri saranno due persone, gli altri saranno cinque, gli altri saranno venti, cioè in qualche modo ciascuno di noi ha responsabilità verso altri, verso fratelli e sorelle, che ci sono affidati da Dio e che non sono nostri, non sono nostri, sono del Signore. Ecco, è bello questo, no? Per cui allora, dopo la terza volta, Gesù gli dice, no, dopo che di nuovo gli dà, ecco, la terza volta dicendo appunto, quello che hai dammi, cioè Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Cioè, nella sede di Gesù che si abbassa, no? Cioè, ma si abbassa nel dire, guarda, io questo voglio, che tu, con quello che sei, mi segua. E allora, ecco, no, questo seguimi, Pietro allora voltatosi vide che lo seguiva quel discepolo che Gesù amava, quello che nella cena si era trovato al suo fianco e gli aveva domandato, Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque venuto e disse a Gesù, Signore, è lui. Forte questa scena, no? Perché vi ricordate nell'ultima cena di Giovanni, quando Gesù dice uno di voi mi tradirà, lì è Pietro che, sapendo che se faceva lui direttamente la domanda a Gesù, Gesù probabilmente gli avrebbe dato una rispostaccia, allora cosa fa? Sa che c'è il cocco del maestro, no? Per cui dice, fa al discepolo che Gesù amava, dice, chiedi, chi è? E il discepolo si mette sul petto del Signore, gli domanda chi è, e Gesù glielo dice. Gli dice, colui per il quale io intingerò questo boccone, glielo darò. E lo dà a Giuda, quindi il segno è chiaro. Ma la cosa qual è? Che il discepolo non lo dice a Pietro. Perché infatti la scena continua, la narrazione continua dicendo, perché poi Gesù dà il boccone a Giuda e gli dice quello che devi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì che cosa, no? Ma anzi pensarono che stesse chiedendo di andare a comprare qualcosa per i poveri per la festa. Per cui tutto SDR secondo Pietro, cioè, vede che questo gli fa la domanda di Gesù, gli dice qualcosa, ma non glielo dice, non glielo dice, no? Perché non glielo dice? Uno dice perché era strano, perché era un po' SDR, no, ma perché il discepolo che Gesù amava ha lo stesso sentire di Gesù. Qual è il sentire di Gesù? Che Gesù ci dice il nostro male, ma ci lascia liberi di farlo. Ce lo dice, ma ci lascia liberi. E allora Pietro sta cosa non gli era andata giù, per cui ritorna alla fine e vedendo quel discepolo gli dice, Signore, è lui? Gesù gli rispose, se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu segui. No. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che rimanga finché io venga, che importa a te? Vedete, qui è la comunità giovannea che rivendica la sua diversità. La sua diversità. Cioè, è bello questo, no? Cioè, di una comunità cristiana di diversi, dove purtroppo, no, alcune volte in forza dell'unità, no, noi abbiamo predicato l'uniformità, una frase terribile che non so se si usa, se, è la sintesi dei carismi, cioè una frase terribile, la sintesi dei carismi, no? Cioè, nel senso che non puoi sintetizzare i carismi, cioè i carismi sono carini, sono diversi, le diversità sono diverse, non è che tu puoi fare, no, la sintesi delle diversità, trovare il comune denominatore delle diversità, no, le diversità sono diversità, puoi fare la comunione delle diversità, dove la comunione significa pensieri di persone diverse che unite dall'amore del Signore riescono a stare insieme. Allora è la comunità giovannea che rivendica a suo Pietro, che dice: ma maestro, è lui, oh, a te che importa, no? Cioè tu segui, tu fai il tuo cammino, no? Come quelli che devono parlare di tutto, no? Questo è, cioè, uno dice: ma senti, fai la tua strada, stai in pace, eccetera. No, no, bisogna, no, mettere a posto. Quando due gesuiti si incontrano, mettono a posto la provincia. Ma perché il provinciale ha mandato quello lì, e quello, quell'altro, cosa fa lì, eccetera, eccetera. Cioè, vivi la tua vita, sta tranquillo, stai in pace, cioè. No. Allora, ecco, è bello questa conclusione, no, di questo Vangelo che dice: questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e gli scritti, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Sono ancora molte altre cose. Com'è?
L'interpretazione.
Quale?
Che dice che sono racconti di fede, ma non realmente caduti, quindi siamo per testimonianza di fede.
Sì, la testimonianza di fede. La testimonianza di fede. Noi non abbiamo nessuna, come dire, prova oggettiva. Allora, noi dobbiamo cercare sempre di essere coscienti che noi siamo persone del XXI secolo, che abbiamo una mentalità bene o male scientifica, e che per noi la verità è qualcosa di oggettivo, no? Probabile, dimostrabile. Questa gente qui viveva in un altro tempo, in un'altra mentalità, delle nostre presunzioni di scienza e di verità, che noi, che poi sono anche su alcune cose presunzioni, perché non tutta la vita è oggettivabile e non tutta la vita è probabile con, no? Poi anche qui la scienza, così per voi ci sono persone molto più impegnate in ambito scientifico che di me, la scienza che, no, che è arrivata a dire che è vero quello, fin tanto che non sia, no, dimostrabile che non è così, no? Cioè, quindi già in qualche modo assume dei limiti, no? È conscia di certi limiti, però c'è una mentalità scientista che invece cos'è il mistero? Quello che non è stato ancora eliminato dalla scienza, questa è la linea di Piero Angela e del suo, no? Vabbè, su questo ci sarebbe tanto da discutere, ma per ritornare alle prime su di noi, gli antichi hanno un'altra visione, e ricordate che questi sono dei racconti di fede che stanno e soprattutto che vogliono annunciare ad altri quello che loro hanno sperimentato, no? Detti da discepoli, e quindi non vi ho sconvolto tanto, per cui siete tranquilli, non sono state domande, no? Bello,
bello. Hai preparato già bene la strada, è un po' un precedente.
Adesso
va bene, vedo. Diciamo che allora posso anche non venire più, perché
no,
siete già più avanti, più. Non so se c'è qualche risonanza che volete dire. Qualche...
Io su quest'ultima cosa del non essere scandalizzati, non ho capito bene una roba. Questo racconto, ok, può non essere stato Gesù veramente, ma è una esperienza vissuta nella fede, che poi è stata raccontata in questo modo. Questo però non vuol dire che tutti i racconti della visione di Cristo risorto e anche dell'ascensione, di tutto quello che sta tra la Pasqua e appunto l'ascensione, siano tutti racconti di fede, quindi mediazione di un'esperienza raccontata poi in quel modo lì, o l'interpretazione vale per tutti i racconti che ci sono.
Questa interpretazione, che una interpretazione, ripeto, è una interpretazione cattolica, e vale per tutti.
Quindi anche l'ascensione l'hanno visto, non l'hanno visto, cioè hanno sentito che è partito.
Allora, l'ascensione è una narrazione e un racconto impostato sull'ascensione di Elia. Ed è una modalità per dire questo Signore che è stato con noi, che abbiamo visto morire in quel modo, di cui abbiamo visto la tomba aperta e che in qualche modo percepiamo e crediamo, anche grazie, non solo dalle scritture, da quello che ci ha detto lui, ma anche grazie a un'illuminazione dello Spirito, sto calibrando le parole, è risorto, e dov'è adesso? E l'ha preso Dio, l'ha preso Dio. Allora, lui tornerà, no? Tant'è vero che anche quel racconto dell'ascensione è appunto questo racconto dell'assunzione del Signore, ascensione del Signore, e ricordate che poi dice, cioè il fatto che a un certo punto non lo vedono più, poi elevato rimane, dice, questo momento di difficoltà dei discepoli che stanno camminando dietro a un Signore che hanno sperimentato come risorto, quindi che c'è, ma non c'è più con loro. Non c'è più con loro, che è la situazione nostra. Cioè, il Signore Gesù in carne non c'è. C'è in un altro modo. C'è, e lui ce l'ha detto, laddove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono riuniti nel nome, quello che farete al più piccolo lo farete a me, eccetera, eccetera. Il Signore ci dice tanti modi in cui lui è ma di fatto, cioè nella carne non c'è, e a quegli uomini che stanno lì, così, sbarriti, arrivano due uomini a dirgli perché continuate a guardare, no, eccetera, lui tornerà. Come vi ha detto, lui tornerà. Allora vivete nell'attesa della sua venuta, del suo ritorno. E che guardate che quello che stasera, celebrando l'Eucaristia, non gli diremo. Perché quando, per esempio, chi sarà con me a celebrare, dopo che alzerò il calice, no, e dirò nella preghiera eucaristica mistero della fede, voi cosa dite? Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Cioè il nostro cammino è un cammino di memoria che ci fa vivere il presente nella speranza che si compia la promessa del suo ritorno. Quindi c'è una dimensione di speranza che noi nella quale siamo invitati a camminare, no? Per cui anche per l'ascensione, secondo quella presentazione.
No, era così per essere più sicuro di dirti di continuare a venire, perché...
ogni tanto butti delle belle pietre, già le mostre,
ovviamente. Tutto questo io l'ho studiato nelle facoltà cattoliche, dei gesuiti, che sono una ragazza, però è stato insegnato, ben insegnato.
Non sono sicuro di porre la domanda giusta.
Vabbè, non ti bruceremo, non ti concederemo.
Allora, non ho mai capito perché non lo riconosco. In tutti i Vangeli, tutti si fanno, non viene mai riconosciuto. Credo di aver capito perché si vuole far riconoscere non con il senso della vista, ma con il dito, con il cuore. Cioè, in un'ottica che questi fatti abbiano una certezza storica, non lo so. In che modo non si fa riconoscere? Hai i capelli corti, gli occhiali, la barba? Non, cioè, in che modo? Hai i
ecco, sì, nel senso che, come dire, noi dobbiamo stare a quello che il testo in qualche modo ci dice, cioè nel senso che se ci dice che non, loro non lo riconoscono, allora noi non sappiamo dire, no? Allora, cioè, come dire, io quell'interpretazione che vi davo era dire che stiamo parlando del Signore risorto, per cui nella nostra mentalità pensare a uno che è morto, l'abbiamo visto portare nel sepolcro e ce lo ritroviamo a camminare attorno a noi, cioè vicino con noi, ci fa dire, ma se, no, se fosse così, cioè, come tu non lo riconosceresti, no? E come dall'altra parte, se avvenisse questa esperienza, potresti non credere, no? Potresti non credere. Allora, io vi dicevo, il fatto che non lo riconosco non vuol dire che la modalità, che non riusciamo a capire poi, ma la modalità con cui il Signore risorto si propone, si offre, è sempre una modalità della logica dell'amore di Dio, che non si impone e si propone, che sussurra, che suggerisce, ma non si impone all'assenso di fede. Non so se mi spiego, però ecco, noi non possiamo sapere, no? Cioè, poi l'interpretazione che vi davo, allora, come dire, andare avanti rispetto al fatto storico e tentare di capire come, che colore aveva i capelli Gesù risorto, no, eccetera, eccetera. Ma ci fa dire che sono quelle esperienze di fede che la prima comunità cristiana sta facendo nello spirito, no, di un Signore che non li abbandona in tanti modi.
Ma
vedono dove? Nel corpo lì o nel corpo di Cristo che è la comunità? Comunque va bene porti delle domande, va bene non capire tutto, cioè nel senso che noi dobbiamo pian piano come imparare a star lì sulla parola, no? Anche qui noi tante volte abbiamo le cose immediate e facili, no? Cioè, come dire, il manuale di istruzioni, quindi dove ci sono, oppure alla fine del quiz di Cruciferba le soluzioni, no? Che ci dicono, no, questi sono testi che noi dobbiamo leggere con attenzione, amare, chiedere al Signore di poterli capire, no? Cioè, chiedere, in questo senso, essere un po' porci come spirito proprio anche della comunità ebraica, no? Per dire, per esempio, è bello, io con degli amici preti ogni tanto cerchiamo di farlo, no? Cioè come fanno dei rabbini ancora oggi, che sabato mattina attorno al caffè, un pasticcino, prendono un brano della scrittura, cominciano a leggerlo e a farti delle domande su quello, a tentare di approfondirlo facendo ancora delle domande e dicendo che cosa a me. Quindi in qualche modo cercare di masticare la parola, no? Certamente, ecco, voglio dire, noi partendo come comunità cristiana da un'ignoranza biblica non colpevole, no? Eccetera, che abbiamo, è facile che ci leggiamo in testo, diciamo soltanto quello che ci viene, una cosa è la condivisione, va bene, in un momento di preghiera, una cosa se ne vogliamo fare un'esegesi, cioè c'è il rischio di sentire tante di quelle stupidaggini, cioè che sono nostre proiezioni. Quindi certamente qui c'è una comunità nostra che pian piano deve crescere, no? E anche in questi giorni vogliono essere un aiuto, no? A poter un po' più amare, leggere le scritture, tutti noi cristiani, e coloro che si preparano lo fanno al servizio della comunità.
Pensavo però al discepolo di Emmaus, che fosse rivelato nelle sue sembianze, adesso avrei conosciuto subito. E tutto il percorso, tutto il racconto, tutto l'incontrarsi, il dialogare, il parlare per arrivare a aspettare il pane, probabilmente si sarebbe perso. Questa relazione che lui ha creato con i due discepoli di Emmaus, in tutto il percorso.
Sì, ma anche lì, il discepolo di Emmaus, che è un'eucaristia, con la liturgia della parola, la prima parte e la parte della religione. E veramente anche lì il fatto che vedi non lo riconoscono, cammina, eccetera, no? La parola di Gesù, quando gli dice stolti e stati di cuore, non è che dice guardate le mie mani, no? Guardate, sono io, anche se ho gli occhi azzurri perché è un effetto della risurrezione, però sono sempre io, cioè, prima marroni, poi sono in terra. E no, Gesù che cosa comincia a dire? E cominciando dai profeti, dai salmi, eccetera, cominciò a spiegare loro nelle scritture ciò che si riferiva a lui. è interessante che il Signore non dà dei segni magici o delle cose come noi ci aspetteremmo, no? Ma spiega le scritture. Che senso è? Attenzione, Gesù era Gesù. Ma quello che abbiamo fatto in questi giorni è un tentativo, nello spirito del Signore, di provare a fare la stessa cosa. No. Attraverso le scritture, poi, che già sono importanti, poi c'è bisogno del segno, no? Il segno che lui spezza il pane. Allora lì, nelle scritture, infatti, quando spezza il pane, cosa si dicono i discepoli? Non dicono, ah, eccolo! Eccolo, no? Che era lui, hai visto che era lui, hai visto che era lui? No, ma ti dicono, non ci ardeva forse il cuore nel petto quando ci spiegava le scritture? Vedete? È la parola legata poi alla condivisione che porta al riconoscimento, no, del Signore Gesù. La parola legata alla condivisione.
Posso chiedere una cosa?
Sì.
Tu prima hai detto che le comunità di allora a livello di unione non erano piazzate molto meglio di oggi, no? Cioè, io onestamente devo dire che ogni tanto ho detto cavolo, essere lì,
ammetto.
Però allora ti chiedo una cosa, concretamente. Per, hai anche detto che rischiamo di leggere e magari di farci un'idea strana, di farci un'idea sbagliata, no? Come facciamo? Cioè io, mercoledì prossimo, come faccio a prendere un brano della Bibbia e viverlo o comunque estrapolare delle cose come le faccio sentendole da te, sentendole da un buon uomo di fede. Cioè, perché poi viviamo la nostra esistenza, viviamo anche in parte soli, magari preghiamo da soli, o comunque non ci capita spesso di leggere insieme i brani del Vangelo e sviscerarli e approfondirli in questo modo. E io quando vengo a questi incontri, vado a casa sempre un po' a dire, adesso come facciamo poi? Perché le donne, 5 giorni sono belli, sono profondi e tutto, ma a me poi cosa spaventa è tutto il resto dell'anno.
Sì, però sì. Però qui dobbiamo metterlo, cioè dobbiamo assumere la fatica dei cominciamenti. Cioè nel senso, cominciamenti significa che siamo in una fase della Chiesa cattolica che sta rimettendo al centro della sua vita la parola. Però sappiamo che è importante, non abbiamo sempre i mezzi e tutti i mezzi necessari. Allora, nella nostra povertà dobbiamo avere anche un po' di creatività. Per cui, per esempio, intanto vedere la chiesa locale, naturalmente quello che la chiesa locale può offrire, e il trovarsi insieme tra persone che vogliono, no? Oggi, per esempio, anche grazie a internet si può, c'è molta più possibilità, per esempio, laddove c'è qualcuno che, grazie a Dio, per delle capacità riesce più a spezzare la parola, eccetera, allora l'ascolto di questo, cioè può, se ti va male, fatto insieme, può essere, per esempio, un aiuto, un nutrimento, no? Per la mia vita cristiana, perché pian piano qualche lettura mirata, non tutte cose, perché oggi c'è di tutto, tutti vogliono scrivere, ma qualche lettura mirata che mi aiuti, no? Perché per la mia vita cristiana, certamente. Per poter cibarmi di più della parola. E io credo che qualche passo in questo genere si può fare. E poi, ecco, come in queste occasioni o in altre, io credo, cioè, se uno vuol portare avanti seriamente la sua fede, per quello che sono le sue possibilità, almeno una volta l'anno, no, degli ascolti, se ne vai da qualche parte d'Italia dove c'è qualcosa che le chiese organizzano, di valore, cerchi di vivere quella razza. E lì, qui avete Bose, ci sono altre realtà, a volte monastiche, a volte alcuni preti diocesani, laici, grazie a Dio ci sono delle persone in gamba. E questo è, però dobbiamo assumere la fatica del cominciamento, direi così, no?
Non è un fantasma comunque che ci dà una mano. E allora, nella preghiera quindicinale, no? Per me che anche loro con le loro fatiche come possono,
certo.
Per noi le nostre fatiche trova il giorno, l'ora, che certo. È, però quando poi riesci a cominciare,
certo.
Ti viene fame e sete. Certo.
Però è vero che su internet si trova veramente tante belle riflessioni e poi cioè, tutte le volte gli incontri che facciamo mensilmente qui tendenzialmente ci ascoltiamo o qualche lezio sua sui pezzi o appunto qualcun altro che sappiamo che vale sui brani che facciamo, poi condividono insieme da sempre un'alta sì da qualcosa in più di diverso, lo spirito agisce effettivamente, però la fortuna di internet credo che proprio sia in quello, perché lo dicevo ancora con qualcuno qualche tempo fa che i giovani non vanno più, non vengono, cioè, sì, una volta per ascoltare qualcosa di interessante devi andare dalla persona fisicamente presente, adesso effettivamente tanti arrivano che hanno una base magari anche abbastanza formata, no? E poi sono avulsi dalla vita di comunità e quel pezzo lì è importantissimo ed è necessario se vogliamo essere cristiani, perché altrimenti facciamo soltanto appunto, un altro tipo di esperienza. Però
anche di dare ai giovani all'uso di internet,
ma lo fanno senza bisogno di dirglielo, è più la difficoltà di fare rete e riuscire a trovarsi per condividere le cose che magari ognuno in maniera un po' disordinata, poi perché poi ognuno fa un po' va a pescare un po' dove vuole, e però lo fanno più di quello che pensiamo, in maniera anche più disordinata, però questo è vero, perché ogni tanto beccano quelli che su Google escono fuori per primi e non sempre sono quelli che...
Posso chiedere una cosa? A me non ha sconvolto più di tanto questa interpretazione, però in questi giorni anche un po' facendo innanzitutto un'altra lezione che c'è nella Chiesa, penso a Santa Teresina, penso al miracolo accaduto nel duomo dormito eucaristico, che c'è la vecchia con le gocce di sangue, mi rifaccio sempre alla questione eucaristica, se l'ho capito bene, perché è l'unico punto che cioè io francamente credo nella presenza viva nell'ostia, poi se ho capito bene cosa volevi dire quella volta, perché, e dietro c'è un'altra, e poi anche sull'aspetto del miracolo, condivido pienamente con te su questa nausea di cercare il profumo di rose, tutti questi, è vero, la condivido, però è anche vero il fatto che Gesù Cristo si è fatto, c'è anche David Copperfield che cammina sulle acque, però il fatto che Gesù Cristo l'abbia fatto, a mio avviso, è perché è il figlio di Dio e quindi c'è della sostanza, è il fatto che sia figlio di Dio che...
Sì, il problema sono le teologie, okay. Che sono visioni diverse, perché la cosa di dire di credere nella presenza reale, io, ma non è quella domanda sulla presenza reale nasce da una teologia del secondo millennio cristiano, che il primo millennio non aveva, cioè quella domanda non se la poneva. E loro credevano tutto il primo millennio di essere coinvolti con Cristo, veramente, attraverso quel pane e quel vino. E attraverso quel pane e quel vino loro venivano ripresentati alla croce di Cristo. E attraverso quel pane e quel vino venivano ripresentati alla tomba aperta, no? E ricevevano l'annuncio e il risorto, no? Quindi era questa preghiera eucaristica che ti faceva partecipare che cosa? La Pasqua del Signore, no?
che univa lui nella sua Pasqua, di morte e resurrezione.
Quindi hai voluto sottolineare un maggior coinvolgimento.
Aspetta, due. I miracoli fanno parte della rivelazione privata, anche quello del Dio. Ok? Cioè, c'è la distinzione tra rivelazione pubblica e rivelazione privata. Questa è teologia cattolica, che spesso non viene detta. Cioè, credere ai miracoli e anche alle rivelazioni dei santi, la Chiesa non te lo chiede nella stessa maniera in cui ti chiede di credere alle sante scritture trasmesse dalla tradizione apostolica. Questo è rivelazione pubblica, cioè della serie che se uno dice, boh, ma io non credo tanto ai Vangeli, cioè uno dice, va benissimo, cioè, però tieni conto che no, questo no, metti in difficoltà, ma che uno dice, io non credo che per esempio la Sacra Sindone sia veramente il suolo, o quello di Orvieto, che il sangue di là sia il sangue di Cristo, tranquillo, ci credi? Ti aiuta? Vai avanti. Non ci credi? Chiedi per quanto stesso.
No, questo sì.
Quindi non possiamo fondare il discorso sulle scritture con il discorso di Santi.
No, no, volevo solo sottolineare che possono, come già detto, essere un sostegno.
Sì,
sono segni sì, dal cielo.
Sì, che... però io per dire, sono cattolico, non ci do tanta. A me non mi do. Però se uno dice no, va benissimo, cioè non... però con la cosa di dire che se va bene per te non deve andare bene necessariamente per tutti, cioè, no? E uno non deve pretendere che vada bene per tutti. No, 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 ti aiuta, vai. E sì, tranquillo che un altro non viene a vedere no, il miracolo di niente, vive la sua vita, ma va benissimo lo stesso, no? Quindi rivelazione privata. Due. Anche qui io cercavo di dire Gesù che cammina sulle acque. Allora, noi siamo greci, per cui chi cammina sulle acque, noi diciamo questo cammina sulle acque, cazzo, cammina sulle acque, no? Come dire, riesce a fare una cosa che nessuno di noi riesce a fare, io non ci sono mai riuscito, non ci sono mai provato, no? Ma come dire, e questo cos'è? Miracolo. E questo dice che Gesù che fa quello che noi non possiamo fare è Dio. Questa è una teologia che per molti versi oggi non si porta più. Perché? Perché si dice colui che scriveva che Gesù ha camminato sulle acque era ebreo. E un ebreo che scrive a un altro ebreo che Gesù ha camminato sulle acque, l'altro ebreo quando ascolta questo non dice come noi, cazzo, ha camminato sulle acque, quindi qualcuno che fa qua. No, no, si dice che cosa mi vuol dire? Che cosa significa? Quindi può aver camminato, ma può anche non aver camminato, ma la cosa è dire Gesù sta camminando sulle acque della morte. E poi penso a dire che lui ha camminato sulle acque. A me, no? Allora si dice, se mi torna, vieni, no? Ma che lui ha camminato sulle acque della mia morte, e caspita, questo sì che mi interessa. Che lui è più forte della morte che io sperimento, e beh, questo sì che mi interessa. Perché lui ha fatto la cosa no, speciale per dire guardate sono Dio, ve lo dimostro, adesso faccio una cosa da Superman. Però questo era un tipo di teologia che grazie a Dio, per molti versi, non tutti, ma si sta abbandonando. Perché? Perché si stanno, attenzione, non per sport, ma perché si stanno finalmente rimettendo al centro le scritture, queste scritture che sono scritture ebraiche. E quindi per capire che cosa questi primi discepoli ebrei ci hanno voluto dire, noi dobbiamo studiare l'ambiente storico, la mentalità, il modo di raccontare le cose e che cosa vogliono dire. Vedi, l'ermeneutica, no? Interpretazione. E allora in questo noi siamo.
Grazie.
Grazie, grazie a te. No?
Scusa, non avevo la domanda di ieri sera di Giudizio, adesso te la faccio qua così. No, che è partita infatti sul perché Gesù ha guarito l'Alessio, ma come ha fatto a guarire l'Alessio? Che è ma lei ha guarito davvero. Vabbè, sì, buonanotte.
Ma il problema, vedi, ma il problema è che noi, ma noi, cioè questo tipo di teologia cercava di dire che Gesù è Dio perché è l'unico che compie queste cose. Quando poi vai a studiare la letteratura del tempo antico e vedi che in ambito rabbinico c'erano dei rabbini che moltiplicavano il pane, no? Nell'ambito pagano c'erano addirittura imperatori che compivano grandi gesti, no? E Buddha e l'induismo facevano, ci sono, no, le statue che piangono. Allora ti toglie quell'elemento di unicità che invece era importante e fondamentale per dire che Gesù è Dio, no? Perché se lo fanno pure gli altri? Allora io non lo so che cosa Gesù, certamente Gesù era, come dire, una pienezza di umanità, cioè se già negli incontri tra di noi, no? Cioè a volte, come dire, una vita, qualcosa passa e si sbloccano delle cose che uno non riesce a capire, no? Le remissioni spontanee, medici, le remissioni spontanee, no? Noi abbiamo l'idea che in medicina sia tutto, per cui quando qualcosa dice miracolo, no? Ma la medicina non sta tutto, no? E allora che cosa sappiamo? Cioè come dire, di come il nostro cuore, il nostro spirito sia in relazione con la nostra psiche, con la nostra corporeità, no? Come queste cose interagiscono, come l'amore a volte sana, a volte, non sempre, come l'amore fa scattare certe cose. Allora, certamente Gesù, io credo, era un uomo così pieno di umanità e di amore, che l'incontro con lui non lasciava indifferenti, non obbligava, perché i Vangeli ce lo dicono, però chi lo accoglieva e chi entrava in relazione con lui, come dire, veniva immesso in una pienezza di relazioni di amore che sicuramente delle cose muovevano nel suo vita. Allora chiamatele miracoli, chiamatele come, no? Cioè, però ecco, sicuramente è questo che almeno uscire da quella visione che pone i miracoli come, no? Come fondamento del riconoscere Gesù come Dio.
Ecco,
Giusto. La mamma chiederà che cosa la risposta alla tua domanda. No, ma vabbè, ma poi è chiaro che noi, voglio dire, se facciamo difficoltà a noi, cioè come dobbiamo tradurla per i bambini, andiamo. Ma poi voglio dire, anche qui, la fede, cioè, no, dobbiamo, come dire, riuscire a essere pedagogi, no? E lasciare che delle cose pian piano possiamo trasmetterle.
Ma cosa ci vuole dire anche per i bambini, anche per troppo di noi? Senza di cosa di entrare, cosa ci vuole dire Gesù? Insomma, ecco, anche se non andiamo a dire tutto.
Va bene, allora ci fermiamo qui, abbiamo una mezz'oretta per chi si ferma.